Le 23 minuti, rieccoci. Di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. E quindi ci risiamo, il governo si appresta a varare una nuova stretta autoritaria. Parliamo di questo stasera all'Orizzonte delle 20. Benvenuti allo studio, un nuovo pacchetto sicurezza. Sembrava avessimo raggiunto il picco della repressione con l'ultimo decreto, invece a quanto pare non sembra esserci limite alla propaganda di Meloni e dei suoi alleati su questo tema. Questa è una delle notizie di questa giornata, il nuovo pacchetto sicurezza che prenderà la forma di un decreto e di un disegno di legge. Al momento abbiamo ancora solo delle bozze che però contengono tutta una serie di norme che colpiranno il dissenso, le manifestazioni, i migranti, i carcerati, sempre più o meno le stesse categorie attaccate con l'ultimo pacchetto sicurezza. Sanzioni e pene più dure, ma anche misure preventive che possono essere messe in atto senza che sia commesso alcun reato. Tra queste, nello specifico, ve ne cito una che è il cosiddetto fermo di prevenzione, quello che insomma ha suscitato le più grandi perplessità, così per dire, per usare un eufemismo. Si tratta di un fermo di 12 ore che potrà essere applicato contro chiunque sia soltanto sospettato di poter pregiudicare l'ordine pubblico durante lo svolgimento di un corteo. Però non c'è solo questa misura, come vedremo poi nel corso della trasmissione ci sono tante altre norme che vanno nella direzione di dissuadere chi organizza manifestazioni e dal metterle in pratica sostanzialmente. E questa è una parte, perché poi una seconda parte colpisce direttamente i diritti dei migranti e sappiamo come spesso la questione sicurezza vada a braccetto con quella immigrazione. Si parla di blocchi delle navi delle ONG, di espulsioni accelerate, di misure più dure per i ragazzi stranieri e di anticipo anche di quelle norme europee sui paesi terzi sicuri che potrebbero sbloccare definitivamente il protocollo Albania. Allora, ancora premessa, ancora si tratta soltanto di ipotesi contenute nella sintesi di una bozza diffusa nelle scorse ore dal Viminale, che però presto verrà portata in Consiglio dei Ministri e che ci dà comunque l'idea chiara dell'obiettivo che ha in testa questo governo. Pugno duro, però questa volta possiamo dirlo con un elemento in più, quello di costruire un impianto di norme che limitino i diritti, ma che questa volta non possano essere impugnate o ostacolate dalla magistratura, perché sullo sfondo c'è anche questo progetto. E allora noi partiamo da qui con Antonello Cervo, costituzionalista e componente dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Benvenuto Cervo.
Buonasera a voi, grazie.
Dunque, professore, partiamo proprio da quel segnale di fondo che fa il paio anche un po' con la riforma della giustizia, perché sembra di capire, di leggere tutte queste misure, uno degli obiettivi è quello di fare in modo che possano essere applicate senza che si passi dal vaglio di un giudice. È così?
Allora, l'impressione che si ha è che questo non siamo di fronte a un articolato legislativo, siamo di fronte ad una bozza di sintesi di due testi, un disegno di legge chiaramente a firma governativa che verrà depositato in Parlamento e un decreto legge che dunque sarà immediatamente in vigore una volta approvato dal Consiglio dei Ministri. E l'impressione però è che questi due eventi futuri che abbiamo davanti da qui ai prossimi due mesi, cioè da un lato il referendum della giustizia, il referendum costituzionale, la riforma costituzionale della giustizia e questo nuovo pacchetto sicurezza, siano diciamo due pezzi di un disegno sistematico che ormai viene messo a sistema, che ha un obiettivo chiaro: ridisegnare il volto della nostra democrazia costituzionale e rendere il nostro paese uno stato di polizia in cui il livello di autoritarismo e di repressione delle piazze, delle soggettività migranti, ma più in generale io mi sento di dire tutte le soggettività non conformi all'idea di paese che ha il governo Meloni, saranno, non è un rischio, saranno fortemente criminalizzate. Bisogna capire a questo punto quali saranno i margini di impugnazione di queste norme davanti ai giudici. Questo lo dobbiamo vedere, lo dobbiamo capire da un lato, e dall'altro queste norme in qualche modo spingono a fare una riflessione generale più complessiva. Il referendum sulla giustizia diventa, a questo punto, si colora anche di una forte venatura politica, nel senso che il referendum è già di per sé politico, ma è chiaro che nel momento in cui il governo Meloni presenta questi provvedimenti normativi, è chiaro che la prospettiva che si ha davanti è quella di una aumento della repressione, un aumento dell'autoritarismo, e in tutto questo è funzionale la riforma la revisione costituzionale della magistratura, del titolo quarto della seconda parte della Costituzione, perché il governo Meloni vuole separare, lei dice, PM dai giudici, ma in realtà vuole sostanzialmente sottoporre al controllo dell'esecutivo le procure della Repubblica, e già vediamo adesso con le norme che sono state introdotte che tipo di azioni penali vengono poste in essere dalla procura, e penso ovviamente ai fatti di massa, alle indagini di massa, ma anche a quelle di Venezia e di altre città a seguito delle manifestazioni propal.
Io ho parlato del fermo preventivo, il fermo di prevenzione, così viene è stato rinominato in questa sintesi, ma si parla anche di depenalizzare appunto alcune misure che riguardano chi durante un corteo potrebbe pregiudicare l'ordine pubblico, depenalizzare nel senso che si possono applicare delle sanzioni amministrative, dunque delle multe pecuniarie fino a 20.000 euro. Questi due aspetti nello specifico ci fanno dire che è un tentativo di introdurre delle norme che così possono colpire queste categorie nello specifico senza passare da un vaglio di un giudice, da un processo, perché sono preventive a quelle, allo svolgimento di un processo vero e proprio. È così?
Allora, dunque, la depenalizzazione riguarda l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, cioè la manifestazione non preavvisata all'autorità di pubblica sicurezza. È interessante che depenalizzino questo reato, perché in questo momento è pendente davanti alla Corte Costituzionale proprio un giudizio finalizzato a dichiarare incostituzionale il fatto che ci sia l'obbligo penale di comunicare l'organizzazione di una manifestazione. E questo lo so bene, perché io faccio parte, diciamo così, del collegio difensivo di alcune delle persone che sono in questo giudizio davanti alla Corte Costituzionale. Quindi da questo punto di vista io vorrei anche essere contento, perché significa che lavorerò di meno se loro depenalizzano questa norma prima, se il governo depenalizza questa norma prima di che io vada a discutere la questione davanti alla Corte Costituzionale. Il punto è che vengono aumentate in maniera significativa, fino a 20.000 euro a quanto si legge, le sanzioni amministrative per le manifestazioni non preavvisate, addirittura che si potrà presumere essere organizzate addirittura via chat. Quindi già questo ci fa capire qual è l'orizzonte distopico verso il quale andiamo. È vero che possono depenalizzare questa fattispecie, ma le sanzioni amministrative saranno talmente sproporzionate da essere addirittura più incisive, diciamo così, e più efficaci, nel senso di criminalizzare il dissenso attraverso, diciamo così, sanzioni che porteranno al pagamento di somme di denaro ai militanti e agli attivisti.
Per dissuadere chi organizza manifestazioni, esatto, con multe, esatto, pecuniarie, certo.
Mentre per quanto riguarda il fermo fino a 12 ore, in realtà poi bisogna leggerla questa norma, perché in realtà già nella prassi questo lo si fa soprattutto con gli attivisti, con gli ecoattivisti, o spesso avviene nelle manifestazioni a Roma, vengono bloccati gli attivisti in autostrada, li si porta direttamente in questura per impedire che partecipino alle manifestazioni. Bisogna vedere com'è scritta questa norma, che senso ha questa norma. A me preoccupa un'altra norma, che è la perquisizione sul posto delle persone che partecipano ad una manifestazione e che vengono considerate sospette dalla polizia sulla base di una percezione soggettiva, perché a quanto si legge sarebbe una modifica questa norma di un articolo della legge reale, cioè della norma antiterrorismo del periodo emergenziale degli anni 70, e così come si legge in questa bozza fatta circolare, sembrerebbe che questa norma venga messa a sistema e che dunque possa essere applicata sempre la perquisizione sul posto durante le manifestazioni e non soltanto nei casi eccezionali ed emergenziali, quali erano appunto quelli previsti dalla normativa antiterrorismo degli anni 70. E questa, secondo me, è una norma ancora più pericolosa, ancora più incostituzionale, più liberticida del fermo su delle 12 ore, insomma, del fermo preventivo.
Senta, professore, abbiamo giusto un minuto con lei, visto che lei fa parte anche dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Abbiamo sentito un breve estratto nel giornale radio in cui lei spiegava che le nuove norme che riguardano i diritti dei migranti puntano a riscrivere completamente il diritto di queste persone in Italia, costruire quasi una sorta di diritto speciale. È così? Perché?
Ormai è così, ormai è così perché la foga del legislatore nel modificare il testo unico dell'immigrazione, ma non soltanto il testo unico dell'immigrazione, è tale per cui vi è una compressione radicale dei diritti dei migranti al punto tale che oggi noi abbiamo un corpus normativo che è completamente avulso e distaccato dai principi costituzionali. Ne dico solo una rispetto a quello che ho potuto leggere in queste due sintesi. Si parla addirittura di togliere l'accesso al gratuito patrocinio ai migranti in automatico nelle convalide dei trattenimenti o nell'esecuzione delle espulsioni. Poi dobbiamo capire che cosa significa questo in concreto, norme alla mano, ma questo vuol dire che il diritto di difesa, che è un diritto inviolabile, che quindi è garantito a tutti, anche non soltanto agli italiani, ma sicuramente anche agli stranieri e soprattutto a quelli che, diciamo così, non hanno un reddito, che sono poveri, negare l'accesso al gratuito patrocinio a questa categoria di persone che sono le più vulnerabili, le più povere, le più socialmente fragili di tutta la nostra società, vuol dire proprio che noi siamo, per queste persone, il governo pensa appunto di applicare un diritto che è completamente distaccato, completamente al di fuori del quadro costituzionale.
Un bel calderone, professore. Poi ci risentiamo quando avremo a tutti gli effetti un testo da poter leggere per poter capire che cosa contiene questo nuovo pacchetto. Grazie nel frattempo per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Antonello Cervo, costituzionalista e componente dell'ASGI, e proprio a proposito delle misure che criminalizzano il dissenso, le piazze, le manifestazioni, noi abbiamo sentito anche il commento, l'opinione di un avvocato, Eugenio Losco, avvocato che si occupa soprattutto di questi temi. Siamo partiti con lui da una delle novità più clamorose di questo pacchetto sicurezza, quello che riguarda appunto quel fermo di prevenzione, come è stato definito. Partiamo da qui con Eugenio Losco.
Nel nostro ordinamento già conosciamo l'istituto del fermo, ma è una misura che viene attuata d'urgenza dalle forze di polizia su una disposizione del pubblico ministero nel caso in cui il reato sia stato già commesso e sia necessario garantire la presenza sul territorio della persona che è indagata, quindi evitare il pericolo di fuga. Qua invece stiamo parlando di una cosa preventiva, antecedente a eventuali ipotesi di reato, e stiamo parlando di una misura che troverà applicazione nel corso di manifestazioni. Se la polizia sospetta che una determinata persona, perché magari è una persona nota, appartiene a un determinato giro, a movimenti antagonisti, quella persona potrà causare dei disordini all'interno di una manifestazione, può liberamente fermarla e portarla in questura e trattenerla 12 ore. Questa sicuramente è una novità ed è sconosciuta all'interno del nostro ordinamento. E come
Senza che
capite anche
fosse
questa?
commesso alcun reato.
Assolutamente, ed è una misura di polizia che non dipende da un controllo giurisdizionale. È lasciata la più ampia discrezionalità nell'applicazione alla polizia giudiziaria. Eventualmente poi non è specificato in questo schema di disegno di legge. Immagino che dopo ci sarà una convalida, ma è una convalida postuma da parte del giudice. Ma nel frattempo si tratta di una vera e propria operazione di polizia.
E poi c'è un'altra misura, sempre allo studio, secondo queste ipotesi, che riguarda una serie di sanzioni amministrative per chi convoca manifestazioni non autorizzate, devia dal percorso, disobbedisce all'ordine di sciogliere un concentramento, veri e propri salassi fino a 20.000 euro. Dunque delle sanzioni amministrative per chi si comporta male, tra virgolette, durante una manifestazione.
Guarda, la questione su questo aspetto è un po' più complicata e cercherò di essere chiaro. Si indirizza a quelle manifestazioni che non sono state preavvisate alla questura. Come noi tutti sappiamo, le manifestazioni devono essere preavvisate 3 giorni prima. La questura si manda, un tempo si mandava il fax, adesso si manda una PEC. Questo comporta la regolarità delle manifestazioni, ma ci sono manifestazioni anche per motivi di tempo, per le tempistiche, per cui non è possibile operare questa procedura e quindi vengono fatte lì per lì. Allora, queste manifestazioni avevano una sanzione di tipo penale, costituiva un illecito punito dall'articolo 18 del TURPS, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La sanzione era prevista per l'organizzatore, appunto, che non aveva dato il preavviso alla manifestazione. Cosa succedeva? E questo tra l'altro lo si legge anche nel preambolo di questa sintesi in relazione a questo tipo di intervento. Nella maggioranza dei casi questi procedimenti si concludevano, nella maggioranza dei casi o addirittura forse nel 100% dei casi, si concludevano davanti al tribunale, che era competente a decidere, come competente per qualsiasi titolo di reato di questi fatti, si concludevano con un giudizio di assoluzione. E allora che cosa si è pensato? Vado a leggere il preambolo relativo a questa nuova introduzione normativa. In un'ottica di accelerazione del processo sanzionatorio e di inasprimento delle sanzioni pecuniarie erogabili, si depenalizzano le sanzioni previste dall'articolo 18 della legge pubblica sicurezza, introducendo appunto queste sanzioni pecuniarie così alte, come è stato detto, fino a 20.000 euro. Quindi, per evitare un'assoluzione, che queste cose finiscano nel nulla, io anticipo la sanzione, ti do una sanzione di tipo amministrativa, che per coloro che la subiscono è molto impattante, non solo a livello economico, ovviamente, ma anche a livello di tutta l'organizzazione che ha posto in essere questo tipo di manifestazioni, perché poi in qualche modo ti inibisce il fatto di poterne fare ancora successive. E quindi è un meccanismo per superare un problema che si era creato con la magistratura e far sì che queste sanzioni siano effettive. E capite che vanno a colpire il movimento in maniera importante, ma qualsiasi tipo di movimento, e mi vengono in mente anche i sindacati, perché mi ricordo dichiarazioni di altri esponenti governativi che volevano imporre delle cauzioni di tipo economico nei confronti dei sindacati che organizzavano manifestazioni nel corso del quale si verificavano degli episodi di violenza e di danneggiamento. Ecco, va in quella direzione, è una cosa notevolissima, perché le sanzioni sono altissime, puniscono non solo coloro che non hanno preavvisato, ma anche la manifestazione che ha deviato dal percorso, che non si sono attenute alle prescrizioni che sono stabilite dalla questura. Insomma, le violazioni che possono, di tipo amministrativo, che possono accadere durante le manifestazioni sono molteplici, e andarle a compiere con delle sanzioni di questo tipo è una cosa che ha un contenuto repressivo e di inibizione molto importante.
Dato che i giudici assolvono, io supero il problema della magistratura, depenalizzo il reato, che diventa una sanzione amministrativa, e dunque posso applicarla senza passare da un processo, una sanzione molto salata che può subito colpire chi appunto io intendo colpire.
Ti dico un'altra cosa che va nell'ottica di questo ragionamento, no? Del cercare di evitare un intervento nella magistratura che in qualche modo impedisca al governo la sua volontà repressiva. Tutto il disegno è caratterizzato da questa cosa, perché l'introduzione e l'ampliamento delle misure preventive fa sì che non ci sia più un intervento a livello giurisdizionale di controllo di queste misure, perché sono misure che vengono messe direttamente dalla forza di polizia, dalla questura, dalla prefettura. Penso all'ampliamento del DACUR nei confronti di soggetti che si sono resi responsabili di reati nel corso di manifestazioni, l'ampliamento delle zone rosse, che è anche previsto da una norma in questo disegno di legge. È tutto in questa direzione: spostare il controllo del dissenso dal penale all'amministrativo, al preventivo. Quindi anche con un'anticipazione delle sanzioni e un maggior controllo delle persone che in qualche modo dissentono.
Sì, sì, è lo stato di polizia.
Ve l'ho detto io oggi, lo stato di polizia, noi non stiamo scivolando in uno stato di polizia, ma ci stiamo precipitando dentro.
Così l'avvocato Eugenio Losco, siamo ormai precipitati dentro lo stato di polizia, a maggior ragione dopo queste nuove ipotesi di pacchetto sicurezza all'orizzonte. È una categoria che non viene mai risparmiata da misure sempre più repressive, è quella delle persone detenute. Nell'ultimo pacchetto sicurezza si introduceva il reato di resistenza passiva in carcere e anche in questo nuovo pacchetto sicurezza sembra ci siano misure contro i detenuti. Saluto Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, benvenuta.
Ciao, buonasera a te e agli ascoltatori.
Buonasera Susanna. Allora, si parla, ma tu ovviamente confermamelo, di agenti sotto copertura nelle carceri. E questa è la novità che riguarda soprattutto gli ambienti penitenziari in questo pacchetto sicurezza. È così?
Sì, esattamente. Si parla di dare la possibilità ad agenti di polizia giudiziaria, della polizia penitenziaria, di effettuare operazioni sotto copertura in carcere. Per adesso è solamente una bozza quella che è circolata, quindi bisognerà capire come poi questa cosa verrà regolamentata. Quello che però sembra è assolutamente in linea con quello che sentivo dire da chi ha parlato prima di me, insomma, con questa in quel caso amministrativizzazione del diritto penale che poi va a perdere tutte le garanzie del penale, uno scavalcamento della supervisione giudiziaria, perché anche in passato si sono effettuate operazioni di questo tipo, molto limitate, sempre su stretto mandato del pubblico ministero che autorizzava indagini di questo tipo e su quella specifica azione sempre legata a temi di mafia o di terrorismo, a collaborazioni di giustizia, e poi bisognava immediatamente riferire all'autorità giudiziaria. Qui sembrerebbe invece che è una decisione autonoma di polizia slegata appunto da una supervisione.
Sì, l'autorità giudiziaria è un orpello ed è perfettamente coerente con la visione di questa destra, ce lo dicono ormai chiaramente.
Esattamente, ce lo dicono sì, a tutti i livelli e in tutti i modi, c'è questa trampizzazione diciamo del governo su questo piano. Dopodiché queste operazioni, si dice la bozza, che saranno rivolte a reati gravi in carcere. Ecco, come tu ben dicevi, il precedente pacchetto sicurezza ha introdotto il reato di rivolta penitenziaria, che comprende anche la resistenza passiva e che arriva a essere punito fino a 8 anni di carcere. Quindi è quello il reato grave a cui stanno guardando, no? E così il cerchio si chiude. Il carcere diventa veramente il luogo del conflitto, perché saranno poi queste indagini a creare il reato. Allora, io credo che il reato grave che si compie in carcere è la tortura. Abbiamo avuto dei processi, sappiamo che a volte la tortura accade in carcere e questa la compiono i poliziotti. Allora vediamo se in questi casi faranno le indagini sotto copertura.
Ecco, a proposito dei poliziotti, sempre in questo pacchetto di sicurezza, alla fine riusciranno, forse sembra di sì, a introdurre definitivamente lo scudo penale per gli agenti.
Anche questo, bisogna capire che questa norma veramente lascia basito qualsiasi persona che abbia fatto un esame e mezzo di giurisprudenza, perché si può non iscrivere nel registro degli indagati il poliziotto che ha commesso un fatto potenzialmente reato, ma nell'adempimento del dovere. Allora, dove si accerta la verità? Come si decide? Cioè, chi è che vede quel fatto potenzialmente errato? È tutto
Sì.
stranissimo, è tutto veramente paradossale per un giurista.
Questo è quello che è scritto nella sintesi che è circolata in queste ore, che è stata diffusa direttamente, sembra, dal Viminale. Tra l'altro, nella giornata in cui la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha condannato l'Italia per un abuso da parte di agenti dei carabinieri sul caso di Riccardo Magherini. Abbiamo avuto il padre ospite oggi in trasmissione e, insomma, la sua delusione comunque per quello che è successo in tutti questi anni e il fatto che non sia arrivata nemmeno una reazione, un commento alla notizia di oggi. È indicativo, insomma, dagli anni da cui arriviamo.
È assolutamente indicativo del fatto che il diritto internazionale è sempre più ridicolizzato e visto come qualcosa di inutile. Questa è una condanna pesantissima per l'Italia, che guarda allo stesso diritto alla vita, ci dice che l'Italia non avrebbe dovuto legare in quel modo Riccardo Magherini e quindi poi farlo morire, eccetera. Ma noi ricordiamoci che siamo nel paese, e lo dico veramente drammaticamente, che ha scritto l'Italia e la Danimarca hanno scritto una dichiarazione che lo scorso 10 dicembre ha raccolto la firma di 27 paesi del Consiglio d'Europa, ma è stata scritta dai governi italiani e danesi, che una dichiarazione che dice che non possiamo più permetterci la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, perché ci lega le mani, in particolare ci lega le mani nell'ambito dell'immigrazione. I diritti della Convenzione devono valere per gli europei bianchi e ricchi, ma non devono valere per tutte queste persone che arrivano nella Fortezza Europa, per gli africani, per gli asiatici, per i sudamericani. Questo lo hanno scritto nero su bianco. Quindi questo è il rispetto che hanno per i diritti umani e per il diritto internazionale.
Quello era un segnale già chiaro, indicativo della deriva che avremmo visto poi nei mesi che sono succeduti, che stiamo vedendo tuttora in questo momento. Susanna, ci fermiamo qua perché è finito il nostro tempo a disposizione. Ti ringraziamo per essere stata con noi, come sempre.
Grazie a voi, buona serata.
E ovviamente ci risentiremo con Susanna Marietti dell'Associazione Antigone quando avremo modo di capire cosa contiene effettivamente questo nuovo pacchetto sicurezza. Tanto il Consiglio dei Ministri verrà convocato nei prossimi giorni e queste norme dovrebbero vedere la luce già in quella riunione del governo, almeno secondo il retroscena. Saremo qui a raccontarvelo, l'orizzonte si ferma per oggi, ci ritroviamo domani come sempre al solito orario. Ciao da Mattia Guastafierro, un saluto.